Buonasera a tutti e a tutti e benvenuti a questa iniziativa dei giuristi democratici di Roma sul DDL Zan. L'abbiamo intitolata non a caso appunto tra urgenza DDL Zan, tra urgenza del testo e criticità della proposta. Saranno con noi quest'oggi tre ospiti, il professor Angelo Schillaci, la professoressa Maria Rosaria Marella, la collega avvocata Ivonne Panfilo e tramite la apposita colonna dei commenti che trovate appunto che si trova su YouTube potrete porre delle domande ai nostri interlocutori che gireremo loro nel momento in cui possibilmente avranno, diciamo, magari finito il primo giro di interventi, ma poi questo è a discrezione dei nostri relatori, che se invece riterranno opportuno relativamente appunto a quelle che saranno le domande e gli interventi che ci saranno rispondere, potranno anche farlo con la massima libertà, come sempre succede nelle nostre iniziative, anche all'interno del loro intervento. Per primo io darei la parola ad Angelo Schillaci. Lui si è occupato della redazione del testo del DDL già prima, appunto, quando si trattava della proposta dell'onorevole Cirinnà, fino appunto a mano all'attuale formulazione del DDL che prende appunto il nome dell'onorevole Alessandro Zan. A lui chiedo, proprio in prima battuta, di illustrarci per grandi capi, ovviamente, il testo e soprattutto quali sono gli obiettivi che intende perseguire questo disegno di legge.
Allora, sì, grazie. Grazie anzitutto per questo invito ai giuristi democratici di Roma e buonasera a chi ci sta ascoltando. Allora, in pochissime battute, quali sono gli obiettivi del DDL Zan e quali sono i mezzi che il DDL Zan mette in campo per perseguire, per assicurare questi obiettivi? Allora, l'obiettivo è enunciato, direi, già dal titolo del testo unificato, che è mi misure per la prevenzione e per il contrasto della discriminazione e della violenza basate su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Questo è l'obiettivo, prevenire e contrastare. Benissimo, con che tipologia di mezzi? L'approccio che il DDL Zan mette in campo e che lo differenzia dagli altri DDL che sulla materia sono stati oggetto di discussione nelle le legislature antecedenti rispetto a questa, è un intervento di tipo duplice e integrato. Cioè, nella prima parte il disegno di legge Zan contiene il classico contenuto precettivo dei disegni di legge in materia di contrasto dell'omolesbobitransfobia già discussi in passato, e cioè un intervento di carattere penalistico che mira ovviamente a reprimere le condotte di discriminazione e di violenza e di istigazione alla discriminazione e alla violenza, i cosiddetti crimini e discorsi d'odio, con lo strumento penalistico. Quindi è una parte che interviene laddove l'atto di discriminazione e di violenza, la condotta motivata dall'odio, si è già consumata, si è già prodotta e l'ordinamento interviene a contenerla in qualche modo. La seconda parte invece del DDL Zan ha un'ambizione più alta, se volete, più comprensiva e anche più complessa, cioè quella di mettere in campo delle azioni per prevenire il sorgere della discriminazione e della violenza motivate da omolesbobitransfobia. Fobia. Io faccio spesso questa, do spesso quest'immagine, è come se le due parti del DDL Zan costituissero in qualche modo la proiezione dei due commi dell'articolo 3 della Costituzione. Laddove la parte penalistica, che poi, sulla quale poi torno chiaramente, rappresenta in qualche modo la proiezione del principio antidiscriminatorio classico che è desumibile dall'articolo 3,1, mentre invece la seconda parte ha l'ambizione di provare a trasformare le condizioni strutturali della discriminazione e della violenza, cioè le condizioni culturali e sociali in cui la discriminazione e la violenza prosperano, con azioni di carattere culturale, di carattere formativo e anche di sostegno concreto alle vittime di discriminazione e violenza per omolesbobitransfobia. Handle concerne anche le condotte motivate sul sesso, sul genere e sulla disabilità della vittima, oltre a quelle chiaramente basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. La seconda parte, quella cioè preventiva, concerne invece soltanto la prevenzione delle discriminazioni e della violenza omolesbo-bitransfobica. Questo perché? Perché mentre nell'ordinamento, al di là che siano strumenti efficaci o da migliorare, esistono però degli strumenti per la promozione della condizione delle persone con disabilità e per la tutela, per esempio, delle donne rispetto a discriminazione e a violenza, per quel che riguarda le persone LGBT+, questa forma di tutela preventiva non è mai stata messa in campo, se si eccettua un limitatissimo intervento in materia di contrasto delle discriminazioni sul luogo di lavoro in attuazione della direttiva 2078 dell'Unione Europea, parlo del decreto legislativo 216 del 2003. Sto già ampiamente consumando il mio tempo, quindi do qualche coordinata sull'intervento penalistico, che nella sua sostanza è un intervento abbastanza semplice, sebbene il dibattito su di esso sia stato così, diciamo, ampio, aspro e controverso. Si tratta semplicemente di estendere alle condotte motivate da sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità le fattispecie di reato, alcune delle fattispecie di reato previste dall'articolo 604 bis del codice penale e la circostanza aggravante speciale prevista dall'articolo 604 ter. Quali sono? Che sostanzialmente, come chi ci ascolta senza dubbio sa, sono quelle due norme inserite nel codice penale tra 2017 e 2018 che per l'innanzi erano contenute nella legge Mancino del 1993, che in attuazione della cosiddetta riserva di codice sono confluite nel codice penale. Quali sono queste fattispecie autonome di reato che vengono integrate dal DDL Zan? Il compimento di atti discriminatori o violenti, ovvero l'istigazione a commettere atti discriminatori e violenti. Resta fuori dal perimetro di applicazione del DDL Zan il diverso delitto di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, che resta circoscritto a questa ipotesi, cioè la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, appunto. Quindi compimento di atti discriminatori o violenti, ovvero istigazione al compimento di atti discriminatori o violenti. Fattispecie, lo ripeto, che esistono già nel nostro ordinamento dal 1993, addirittura in alcune parti dal 1975, e che nel 2006 sono state perfezionate dal punto di vista della tecnica legislativa. Per esempio, è stata sostituita l'espressione incitamento con la più tecnicamente corretta espressione istigazione. Il 604 ter invece contiene una circostanza aggravante ad effetto speciale, cioè prevede che la pena di reati comuni possa essere aggravata fino alla metà se quei reati sono stati commessi per motivi basati a oggi su origine etnica, nazionale, religiosa o per motivi per finalità di odio fondate sull'origine etnica, razziale, nazionale o religiosa, che si vorrebbe estendere chiaramente alle condotte motivate da sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. La critica, diciamo, alla parte penale del DDL Zan vengono mosse svariate critiche. Le due più rilevanti, diciamo, sono quella che investe addirittura la stessa utilità dell'intervento normativo, si dice cioè che le condotte dannose o comunque violente o discriminatorie nei confronti delle persone LGBT in modo particolare sarebbero già punite dall'ordinamento, così come è punita la violenza contro ogni persona. A questa obiezione è facile controobiettare che certo che l'aggressione e la violenza fisica sono punite dal codice penale verso chiunque, ma qui l'obiettivo che il legislatore si prefigge è quello di tutelare la persona rispetto a condotte che sono specificamente motivate dall'odio verso la sua personalità, verso la sua condizione personale, cioè verso aspetti della sua dignità personale. L'altra obiezione che viene mossa, e mi avvio a chiudere, è quella che riguarda, ben nota e risaputa, l'asserito conflitto tra la repressione penale dell'istigazione al compimento di atti discriminatori e violenti e la libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita. Si dice cioè che la configurazione come reato dell'istigazione alla discriminazione o alla violenza per motivi legati in particolare all'orientamento sessuale e all'identità di genere, rappresenterebbe una inammissibile violazione della libertà di manifestazione del pensiero. Questa obiezione evidentemente non considera che la libertà di manifestazione del pensiero nel sistema costituzionale non è una libertà esente da limiti, ma è una libertà che incontra limiti che per un verso sono collegati anche alla tutela della pacifica convivenza in una società pluralistica, ma soprattutto che ben possono essere radicati nell'esigenza di rispettare la dignità dell'altro. Ed è proprio questo il caso che ci occupa, cioè la proibizione di una condotta che sì, non è materiale, ma è, se volete, spirituale, cioè si realizza attraverso la parola e l'espressione, ma che non è ammessa, non è ammissibile perché lede, da un lato, la pacifica convivenza in quanto istiga al compimento di atti violenti o discriminatori, ma soprattutto lede la dignità dell'altro. Quindi c'è il riconoscimento per traslato del peculiare valore che sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità hanno per la persona. E ancora per traslato il valore che quelle dimensioni della dignità hanno per l'intera comunità. Non è solo una questione collegata alla vicenda della singola persona che è protetta da questa legge, perché quando una persona LGBT, scusate se faccio l'esempio prevalentemente della persona LGBT, ma vale anche per le altre soggettività considerate, quando la persona LGBT è colpita per il fatto di essere una persona LGBT, non è colpita soltanto la sua dignità personale, ma è colpita quell'identità, e quindi indirettamente sono colpite tutte le persone che condividono quella condizione personale, il gruppo, se volete, che è identificato da quella caratteristica. Quindi affermare che l'orientamento sessuale e l'identità di genere sono un valore per la persona e per la comunità da proteggere anche attraverso la repressione del crimine d'odio motivato da essi, è una questione che ha a che vedere evidentemente anche con profonde dinamiche di riconoscimento delle soggettività nello spazio pubblico, perdonatemi, e in questa chiave si giustifica anche una limitazione della libertà di manifestazione del pensiero. Io mi sono diffuso purtroppo troppo sulla parte penale, non ho potuto parlare della seconda parte del DDL, magari utilizzerò quei 3-4 minuti per la replica per dare qualche spunto anche su quello, perché anche lì ci sono degli aspetti che sono oggetto di grande polemica e di grande critica, soprattutto quando sono chiamate in causa le scuole, quindi gli aspetti collegati alla formazione e all'educazione. Intanto vi ringrazio.
Allora, grazie intanto al professor Angelo Schillaci. Io chiederei a Maria Rosaria Varella, augurandomi che il collegamento sia stabile, a questo punto di darci un'idea, dal momento che, anche se insomma, così volando abbastanza alto, Angelo Schillaci ha accennato a quelle che sono i punti più critici, o meglio intorno ai quali si sono sviluppate maggiormente le critiche del DDL, e tra questi sicuramente l'identità di genere è un punto, punctum dolens potremmo dire, perché è quello sul quale ci si chiede appunto se non si tratta magari di una definizione in qualche modo non del tutto solida, se appunto ci possono essere dei presupposti concettuali non così granitici, diciamo, intorno ai quali ancorare la previsione di una sanzione penale, appunto se intorno a questo, ma intorno anche ovviamente ad altri aspetti, lei che è, insomma, durante molti mesi dell'anno si reca ad Harvard, quindi può darci uno sguardo comparativo da questo punto di vista su queste questioni, e dirci magari se a che punto saremmo, in caso di approvazione del DDL Zan, se saremmo più avanti o più indietro rispetto a quella legislazione, per dirla rozzamente, insomma, quali sono le differenze più macroscopiche, e se trova appunto poi così soddisfacente la formulazione.
Grazie molte ai giuristi democratici per questo invito, mi fa molto piacere essere qui con voi. E certo, la domanda che mi poni è molto impegnativa, peraltro io non sono una penalista, devo dire, quindi anche a fare della comparazione su questo piano mi trovo molto in difficoltà. Quello che io vorrei fare un primo punto di carattere puramente descrittivo di quello che mi sembra essere la tendenza del diritto globale, ovviamente di marca statunitense, nordamericana, diciamo, ma del diritto globale rispetto a questo genere di temi, tanto per inquadrare quelle che sono appunto le linee di tendenza. E inserirei qualche riflessione, diciamo, più che critica valutativa, ecco. Diciamo, le linee di tendenza mi sembra siano le seguenti. Intanto, diciamo che qui noi questo DDL si colloca nella tendenza propria di questa età della globalizzazione del diritto a valorizzare le identità. E quindi l'identità di genere, la soggettività LGBTQ+, ma anche la stessa tutela delle donne sono tipiche di questa fase, così come è tipico il riconoscimento dei diritti umani, sono tipici i divieti di discriminazione. E questo che cosa ci porta a dire? Che il DDL, secondo me, si colloca pienamente in questa tendenza. Naturalmente offrendosi anche a quelle che sono le critiche che vengono mosse alle identity politics, che sono critiche che vengono dagli stessi movimenti LGBT, sono le critiche queer, sono le critiche dell'intersezionalità, sono le critiche in generale mosse ad una tendenza del diritto al riconoscimento delle identità, trascurando invece la redistribuzione, no? La redistribuzione delle risorse. Quindi, ecco, diciamo, il valorizzare le identità, in questo caso di carattere sessuale, ma si può fare lo stesso discorso per la razza, oscurando quella che sono le questioni di classe, no? Un approccio, diciamo, più materialista. Ora, quello che si può notare come linea di tendenza è, mi pare, quella che una giurista canadese ha definito la sexual citizenship, parlo di Brenda Colesman, e cioè la sessualizzazione della cittadinanza. Cioè, notiamo che molte norme oggi tendono appunto a sessualizzare le soggettività. Le soggettività sessualizzate sono appunto destinatari di diritti, di divieti, di discriminazione e così via. E ovviamente questo ha un risvolto emancipatorio, chiaro, anche se ci sono delle dark side, no? Dei lati oscuri, appunto. L'economia delle identità è soggetta a fortissime critiche, come già dicevo, dall'accesso all'istituzione famiglia, alla diversificazione dei mercati, al diversity management, eccetera, sono tutte risvolti, effetti di questa impostazione, che da appunto che è, diciamo, ambivalente, cioè da una parte è emancipatoria, ma ha anche dei riflessi negativi. Tanto per capirci, qual è il problema dell'identità, qual è la maggiore critica queer a questa diciamo, come dire, irrigidimento, no? Fissazione un po' sclerotica delle identità, e il fatto che le norme giuridiche, fissando delle identità, portano con sé anche dei codici, delle tavole, diciamo, di condotta, per cui poi bisogna aderire a quella identità, sono richiesti dei comportamenti, se non si è in quella in quell'alveo, se quindi nuovamente marginali. Ora, a me pare l'approccio che adotta il DDL Zan mi sembra di questo tipo. Sicuramente tende a colmare un gap, una lacuna, forse un'insufficienza del nostro sistema giuridico, ma rispetto ad altre a tante altre norme, appunto, come diceva Angelo, si dice che il sistema giuridico tutto sommato già tutela le identità sessualizzate. E quindi non sarebbe tutto sommato necessario, sarebbe più un dato culturale. Cioè le identità sessualizzate sfavorite non lo sono dal sistema giuridico, ma lo sono dalla cultura dominante rispetto a cosa? Rispetto all'unica identità che è quella del maschio alfa. A me piace questa impostazione, devo dire. Cioè il fatto che contrariamente a un certo pensiero femminista che invece ha stigmatizzato l'inclusione delle donne, a me questa impostazione piace, perché poi in effetti l'unica identità sessualizzata che non è sfavorita è quella del maschio alfa, quindi diciamolo, secondo me è giusto, è un'operazione di chiarezza, di pulizia. Però ecco, vorrei dire questo, che secondo me nel sistema giuridico in realtà ci sono blind spots, cioè ci sono dei punti oscuri che rendono poi l'intervento penalistico, come dire, ma non so se necessario, ma soprattutto forse non sufficiente. Perché? Perché il diritto comporta anche, è capace anche di generare accettazione sociale. E però non basta il diritto penale, perché per esempio a me sembra che nel nostro sistema non sia il nostro sistema non rifletta o non accetti la gender fluidity o fluidness, non so, nel senso che per esempio sappiamo che dopo il dibattito sulla legge Cirinnà in Parlamento è stata stralciata la stepchild adoption, cioè sostanzialmente la filiazione gay-lesbica non è riconosciuta, non è riconosciuto neanche il fatto che ci sono dei soggetti che hanno magari in una precedente fase della loro vita hanno avuto dei figli e non ci sono delle difficoltà, come sappiamo, a riconoscere la filiazione. E così anche, per esempio, rispetto all'identità di genere, no? Comunque si richiede che anche se non è più richiesta dalla Cassazione l'intervento chirurgico modificativo, comunque sono richieste modifiche di carattere irreversibili, cioè non ci deve essere ambiguità sul modo, sulla corrispondenza tra sesso e genere. Sostanzialmente, quindi mi sembra che ci siano dei limiti in questo senso, appunto ci sono i limiti della legge Cirinnà rispetto alla filiazione, ma anche rispetto al dovere di fedeltà. E se parliamo di donne, anche straight, anche soggetti, diciamo, eteronormati, comunque vige la dicotomia produzione-riproduzione, che è diciamo, l'approccio dominante al modo di leggere la società e il sistema produttivo, che continua a rendere le donne marginali in quanto principali caregivers, no? In quanto principali prestatrici di cura. Quindi io direi questo insieme di norme, che sono un po' le background rules, no? Delle regole che sembrano non essere immediatamente applicabili a questo genere di profili, no? A questo genere di problema. In realtà sono quelle che poi precostituiscono la situazione delle persone, hanno secondo me un peso notevole nel determinare quella che è la posizione dei soggetti. Rispetto a questo, la questione è appunto l'intervento penalistico potrebbe non essere sufficiente da una parte, forse non necessario se queste norme fossero di carattere diverso, perché chiaramente ci sarebbe, non so, l'ingresso pieno nella famiglia, per quanto io possa anche essere critica, però l'ingresso pieno della famiglia è sicuramente un fattore di accettazione sociale. Quindi nel complesso io direi che appunto che l'approccio rispetto al DDL Zan sia quello appunto di guardare in modo più complessivo a quello che è il sistema giuridico e anche in questo senso io credo che un occhio dovrebbe sempre essere dedicato alla questione redistributiva. Da questo punto di vista mi chiedo, per concludere, se invece di affidare o insieme, diciamo, all'affidare alle norme di carattere penale la repressione del hate speech, no? Del discorso d'odio, non sia opportuno affiancare anche previsioni di illecito civile, cioè affidarsi anche, rispondere al hate speech anche con appunto con delle previsioni di danni non patrimoniali, come per esempio abbiamo alcune direttive europee dedicate all'antidiscriminazione sono previste, per esempio, delle previsioni di risarcimento del danno non patrimoniale. E a me questo sembrerebbe opportuno, intanto perché ha un effetto redistributivo, no? Nel senso che poi colui il quale appunto incita all'odio e poi è costretto a pagare i soldi i danni a chi subisce il discorso d'odio, e quindi questo ha un senso, no? E un significato. E poi appunto rispetto a quello, l'ultima cosa che volevo dire, rispetto a quello che diceva Angelo prima, sono molto d'accordo sul fatto di guardare delle risposte significative alla lesione della dignità anche dal punto di vista collettivo, non solo individuale. E in questo senso volevo ricordare appunto un esempio di illecito civile che era stato introdotto contro la pornografia in un'ordinanza che aveva scritto per la città di Minneapolis Catherine McKinnon, in cui appunto riteneva che qualunque donna, in virtù della quale qualunque donna davanti a un'immagine pornografica potesse agire in giudizio contro il produttore dell'immagine proprio a difesa della propria dignità, senza essere necessariamente la persona ritratta, proprio perché l'idea è che la pornografia offende tutte le donne, lede la dignità di tutte le donne, non solo della donna ritratta. Adesso, al di là di quello che si possa pensare della pornografia e al di là del bilanciamento con la libertà d'espressione, ecco, a me sembra che un utilizzo della responsabilità civile in questo senso possa essere utile da molti punti di vista. Per primo direi da quello simbolico. Grazie.
Grazie mille Maria Rosaria Marella. Questa suggestione finale penso che la riprenderemo nel prossimo giro sicuramente. Ora do la parola a Ivone Panfilo, che come chi vi parla è un'avvocata del Foro di Roma. Lei fa diciamo il legale di riferimento di diversi centri antiviolenza, anche si è occupata, anche mi smentirà lei se sbaglio, ma insomma non credo di sbagliarmi, anche di casi di violenza che hanno visto appunto coinvolte soggetti appartenenti diciamo al mondo LGBT. Io a lei chiederei innanzitutto cosa cambierebbe con l'adozione del DDL Zan rispetto all'attuale situazione, quali tipi di violenza pensa che siano oggi ben coperti, diciamo, quindi sanzionati adeguatamente dal testo del DDL e quali eventualmente, se ce ne sono, rimarrebbero fuori. E ancora anche come è stato recepito il disegno di legge all'interno del mondo transfemminista e un po', diciamo, quello che è il dibattito allo stato attuale.
Microfono.
Attiva il microfono.
Ci sono. Allora, grazie per l'invito. E sì, la domanda è un po' complessa, io provo a articolarla secondo un ragionamento che ultimamente mi sono fatta dopo aver abbandonato, diciamo, tutte le critiche e le controcritiche che si sono svolte, diciamo, principalmente di cui ci ha parlato Angelo poco fa. E ho cercato, diciamo, di sviluppare un ragionamento che partisse dalle valutazioni che il GREVIO, il gruppo delle esperte sulla violenza di genere che è stato istituito con la Convenzione di Istanbul, ha fatto sull'applicazione della normativa di questi ultimi anni. Questo perché? Perché dal rapporto sono scaturite diverse criticità che a mio avviso sono trasportabili, diciamo, come critica più generale a, diciamo, allo strumento penale come contrasto principale, diciamo, ai fenomeni di violenza. Allora, in quel caso maschile contro le donne, nel nostro caso, diciamo, la violenza, come è stata un po' declinata, la violenza dei generi. Allora, le criticità che si sono più evidenziate riguardano proprio la vittimizzazione secondaria che subiscono le persone offese dai reati durante sia la fase antecedente al giudizio, quindi quella di raccolta dati e confronto con le forze dell'ordine, sia quella poi che viene vissuta durante l'esperienza giudiziaria. E in questo senso, nonostante, diciamo, ci sia stata la direttiva sulle vittime che ha modificato, come sappiamo, alcune norme del diritto del codice di procedura, che ha sicuramente ci ha anche come avvocate sicuramente reso più facile, diciamo, la nostra complicità con le persone assistite durante il procedimento. Però in quella fase, per esempio, antecedente, dove non c'è la nostra presenza, dove non c'è la presenza dei centri antiviolenza, dove ancora la persona è sola, e lì ancora, nonostante il codice rosso, per esempio, risulta molto difficile quello che viene denominato questo fenomeno, diciamo, che viene denominato under reporting e poi successivamente under recording, cioè tutte quelle attività di riconoscimento della violenza da parte delle istituzioni deputate e il fatto proprio di non riuscire ad individuare il tipo di violenza, l'agito, la condotta. Queste sono problematiche che sicuramente, ma ovviamente sono ricondotte proprio all'utilizzo, a mio avviso, dello strumento penale in questo ambito, e che potrebbero sicuramente emergere anche dalla nuova normativa, che comunque si auspica applicata. Però, ecco, sicuramente la sentenza, per esempio, da ultimo ottenuta dalla collega di dire Titti Carrano, dalla Corte di Strasburgo, non a caso ha sanzionato l'Italia proprio per l'utilizzo da parte del Tribunale, in quel caso la Corte d'Appello di Firenze, che ha utilizzato, dando proprio prova di cosa significa vittimizzazione secondaria, dell'utilizzo di alcuni elementi che si riferiscono e si riferivano, diciamo, alla vita personale e privata della persona offesa, dai quali hanno tratto elementi a favore, diciamo, della tesi difensiva, portando addirittura all'assoluzione degli imputati, in quel caso imputati di stupro. La sentenza è JL contro Italia e da poco, il 27 maggio, è stata resa e devo dire che finalmente, diciamo, c'è stato un feedback rispetto a quello che noi come associazione Dire, Rete dei Centri, diciamo da moltissimo tempo. Cioè la vittimizzazione secondaria è l'ennesima violenza che le persone devono subire quando si approccia alla violenza maschile sulle donne, ma anche alla violenza dei generi, con lo strumento penale. Questa è una prima, diciamo, problematica che io posso sicuramente trovare molto, cioè un parallelismo esatto tra questa esperienza che abbiamo già avuto e quello che potrà essere nei tribunali l'esperienza delle persone che denunciano le violenze subite. E quindi da qui prospettive, è chiaro che le prospettive sono quelle che a livello giuridico la Convenzione di Istanbul già indica fortemente, di cui ovviamente ci ha parlato la professoressa Marella, e è chiaro che va contemperato lo strumento penale, ed anzi dovrebbe essere, diciamo, l'ultima ratio, con tutte le riforme di tipo strutturale e culturale, soprattutto all'interno, diciamo, della scuola e dell'educazione. Allora, su questo punto, brevemente, visto che non se ne è parlato perché per questioni di tempo, diciamo, la parte che si ritiene sancire l'approccio integrato del DL Zan è la parte finale, diciamo, gli articoli 7, 8 e 9, che vanno a sancire alcune modifiche a leggi già esistenti e soprattutto quella sulla istituzione dei centri dei finanziamenti per centri antiviolenza per le soggettività queer LGBT+, che finalmente, insomma, in qualche modo è stata sancita. Ricordo che non esistono alloggi centri antiviolenza di questo genere, esistono sportelli spesso autofinanziati, esistono per merito, diciamo, di esperienze virtuose come l'associazionismo LGBT, ma all'oggi non esistono di, diciamo, di finanziati, non esistono. Quindi, diciamo, in questo senso il DDL Zan apporta una sostanziale, diciamo, un segnale forte. L'altro è quello sull'istituzione, diciamo, della giornata mondiale, che sembra abbia suscitato e scomodato anche le alte cariche ecclesiastiche questi giorni. Addirittura è notizia di oggi che c'è in atto la procedura di ingerenza dello Stato Vaticano, che ritiene sussista la violazione dei patti lateranensi. Quindi quello che dal lato, diciamo, delle rivendicazioni dei movimenti femminista, transfemminista, era ritenuto un po' a ribasso, no? Quindi, cioè, la giornata mondiale come se bastasse, in realtà in qualche modo ha sortito i propri effetti. Evidentemente quello che mi viene da pensare è che il nodo educazionale, la scuola, è il tema più delicato, è il tema, è il luogo dove sicuramente si possono tracciare delle modifiche profonde alle strutture per come le conosciamo, alle strutture oppressive di potere per come le conosciamo. Quindi è chiaro che il tema è delicato, e in questo senso Io ho collaborato tantissimo con Educare alle Differenze, con l'evento Scuola Libera Tut, della discosse della Società delle Storiche. Abbiamo commentato anche, cioè in Commissione Cultura, l'approvazione di una legge sui libri di testo. Diciamo, tutti questi aspetti sono a livello internazionale molto messi, diciamo, sono di fondamentale importanza. Per esempio, ne cito uno, le Nazioni Unite hanno indicato delle linee guida ormai da 6 anni sull'inclusività che devono avere i libri di testo. Stavo cercando il nome, non lo trovo, vabbè, non fa niente. E quindi l'educazione come diciamo valore fondamentale, luogo, la scuola, dove decostruire gli stereotipi di genere, dove includere narrazioni differenti e dove costruire dei percorsi appunto anche di liberazione. E, sulla domanda che cosa, diciamo, il movimento ha recepito, quale sia stato, diciamo, quali sono gli elementi che hanno portato in piazza per l'approvazione della legge Zan con la denominazione molto più di Zan, non un passo indietro. E, sicuramente bene ha esposto la professoressa Marella su il posizionamento dei movimenti che ovviamente si posizionano in la decostruzione di tutte le logiche oppressive, si spingono a chiedere la soppressione delle frontiere, quindi diciamo parliamo di una radicalità che è sfuggita al dibattito che ci ha colto durante questi mesi sul DDL Zan. Quindi in qualche modo quella piazza, anche se sembra, insomma, poi i media mainstream alla fine hanno riportato solo i primi interventi, quelli più istituzionali d'apertura, ma in realtà lì, in quella piazza, si estrinsecavano tutte le articolazioni, le forme di violenza che già, per esempio, sul piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e violenza di genere, che è stato scritto da non una di meno, per esempio, già lì vengono intrecciate tutte le diverse oppressioni in un'ottica appunto intersezionale. E quindi, come al solito, cioè, il movimento parla di cioè è ben lontano da una ricerca di integrazione nel sistema capitalistico, articola definizioni come pinkwashing, come nazionalismo, proprio a indicare il rifiuto di un processo di assimilazione delle lotte transfemministe queer. Il discorso si nomina la violenza, nella piazza è stata nominata la violenza nei confronti del popolo palestinese, in lotta contro l'apartheid, quindi si tratta di rivendicazioni molto radicali e quindi che vengono spesso invisibilizzate. Sul punto della violenza, una delle, insomma, maggiori e quelle che più emerge è proprio quella della violenza medica, la patologizzazione, la psichiatrizzazione delle persone trans. Questi sono elementi che vengono, sulle quali viene richiesta appunto una presa di posizione, cosa che ovviamente la legge per ora non tocca, diciamo. Quindi le rivendicazioni sono molto più complesse e si richiedono appunto percorsi scolastici sulla educazione all'affettività, al consenso, il pieno riconoscimento dell'identità di genere fuori da questo binarismo di cui ci parlava la professoressa, il riconoscimento della propria identità al di là, diciamo, dei percorsi di riassegnazione del nome. Io mi sono occupata per esempio un po' della carriera alias. C'è una violenza istituzionale che si perpetua laddove si richiede per esempio per questa carriera alias il documento, l'attestazione di un percorso psicoterapeutico, e laddove non si chiede addirittura, insomma, cose più drammatiche. Quindi diciamo che la piazza, che comunque comprendeva più di 120 associazioni, insomma, del 15 maggio, ha sicuramente incoraggiato e voluto, vuole l'approvazione della legge Zan, però non un passo indietro, cioè rispetto a tutte le rivendicazioni, ovviamente non cederà con le richieste appunto di redistribuzione, ma anche di decostruzione e di critica all'esistente che caratterizza i movimenti. Poi lo sappiamo, le leggi comunque arrivano sempre in ritardo rispetto ai movimenti sociali, quindi in qualche modo una legge purtroppo arriva in ritardo, non tiene conto appunto di tutte le rivendicazioni che per anni, insomma, alimentano le lotte sociali, però viene salutata, insomma, con un augurio, insomma, di approvazione.
Allora, grazie a Ivone Panfilo. Nel frattempo sono arrivate ci sono arrivate alcune domande. La prima direi che è diretta appunto, ed immaginavo che avrebbe suscitato, diciamo, curiosità il discorso, che io invece trovo sinceramente molto, molto interessante, sul immaginare invece appunto costruire un percorso che porti diciamo, all'identificazione di un illecito civile, quindi a una appunto a utilizzare proprio la responsabilità civile, come ci diceva Maria Rosaria Marella. Ed è appunto la domanda è: sul risarcimento del danno, pensi a parametri legali di liquidazione del danno, le cosiddette tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, cosiddetto danno biologico, oppure a una forma di danno punitivo? Poi c'è Dallo spazio, ovviamente vi do spazio per rispondere. La seconda domanda è invece: il problema della prevenzione è strettamente connesso ai finanziamenti concessi e ai vincoli di bilancio inseriti nella legge. Vedi, ad esempio, la legge di prevenzione contro bullismo e cyberbullismo con assegnazione di fondi molto esigua. Quindi io intanto risponderei alla prima domanda, poi alla seconda penso che gli altri, forse Angelo, può dirci la sua, e poi vabbè, insomma, un po' di domande, di suggestioni che sono, di perplessità, diciamo, che sono venute anche a chi vi parla in questo momento.
Allora, sì, grazie per questa domanda. Non penso al danno punitivo che, come noto, nel nostro sistema giuridico crea molti, molti problemi, e in questo caso lo sarebbe ancora di più. Facevo riferimento al danno non patrimoniale, che non trattandosi in questo caso di danno biologico. Sarebbe poi liquidato equitativamente dal giudice. Ma ciò non di meno trovo che sia una misura efficace. Poi, rispetto per questioni complesse che qui non trattiamo naturalmente, la liquidazione, il danno non patrimoniale è bene prevederlo con una norma. Se po qualora poi la persona offesa abbia anche subito un danno patrimoniale, possa provarlo, tanto meglio. Io appunto sarei per un uso, anche perché io, ecco, quello che mi sono chiesta, pensando a questo, al dibattito di oggi, è a proposito del hate speech relativo della legge Reale Mancino. Noi sappiamo quale tipo di enforcement c'è stato? cioè quali sono gli effetti, perché lì noi già abbiamo, no, una repressione del hate speech sul piano penale. Bisognerebbe un po' capire quello che è successo, come è stato applicato, quali risultati si sono avuti. Questo sarebbe, io non ho dati a questo proposito, sarebbe interessante. Quindi spero di aver dato una risposta, diciamo un po' esaustiva, non lo so, su questa questione del danno. Permettetemi una battuta. Io, a proposito di quello che si diceva, appunto, per esempio, della posizione di non una di meno rispetto invece al femminismo della differenza, che ha voluto sottolineare l'importanza invece di sganciare il riferimento alle donne a proposito di hate speech da questo piano. Primo, io trovo che invece si debba fare una politica delle alleanze su questo punto. Poi ritengo anche una cosa, che finché noi avremo delle persone, dei magistrati, delle magistrate, delle persone, anche poi degli operatori giuridici, che continuano a dire che io, se non mi chiamo avvocato e sono una donna, non mi sento, sento che la mia dignità è professionale disconosciuta, e che voglio essere chiamato magistrato o segretario di un'associazione, pur essendo donna, perché ritengo che questa sia la dignità del ruolo, e che sarebbe sminuito se declinata al femminile. Beh, io penso che finché saremo in questa condizione, anche la condizione di tutte le soggettività non eteronormate, sarà sempre in una condizione di marginalità culturale. Per cui io penso che la seconda parte del DDL Zan colga nel segno, ma penso che si debba anche guardare, ci bisognerebbe fare, non so, dei corsi di formazione per operatori giuridici a proposito del linguaggio di genere, perché veramente noi in questo paese siamo in una condizione che definirei ridicola.
Prego Angela, anche Ivonne ovviamente su questo problema della che aveva già
allora Ivonne. Io, come promesso, avrei tantissime cose da dire sulle cose che state dette sia da Maria Rosaria che da Ivonne. Solo su quello che ha detto Maria Rosaria sull'importanza delle tutele anche civilistiche, questo è un punto fondamentale che secondo me è ancora più ampio del solo profilo relativo al risarcimento del danno da crimine, da discorso d'odio. Qui c'è proprio il problema del fatto che si è intervenuti su uno strumento che esiste, cioè la tutela penale della legge Mancino sugli atti di discriminazione, ma in realtà pensare di reprimere penalmente gli atti di discriminazione è problematicissimo. Pensate invece, me lo sono chiesto spesso, pensate che valore avrebbe anche a livello proprio di promozione di una diversa cultura delle relazioni se si introducessero delle tutele antidiscriminatorie orizzontali, cioè nelle relazioni tra privati, per esempio la tutela antidiscriminatoria nell'accesso a beni e a servizi, per esempio anche per orientamento sessuale e per identità di genere, cosa che a oggi, come noto, non esiste. Uno spunto che veniva da Ivonne, quello sulla vittimizzazione secondaria, è interessantissimo. Io credo che nel DDL Zan ci sia un primo limitatissimo passo anche in questo senso, nella misura in cui una delle disposizioni del DDL Zan, per esempio, estende l'applicabilità del 90-quater del codice di procedura penale per la tutela delle vittime vulnerabili nel processo, chiaramente. Sulla questione dei centri, che era effettivamente uno dei pilastri delle politiche di prevenzione e delle azioni positive cosiddette del DDL Zan, dico era perché in realtà è già in una norma in vigore nel nostro ordinamento, che è l'articolo 105 quater del decreto legge 34 del 2020, perché in realtà in agosto è accaduto che, siccome, ve la dico proprio in modo così praticone, c'erano dei fondi a disposizione in sede di conversione di un decreto legge, la norma sui centri è stata spostata in sede di conversione di questo DL per poter usufruire proprio dei finanziamenti. Tant'è che a oggi il 105 quater del decreto legge 34 del 2020 non soltanto reca la disciplina dei centri antidiscriminazione per orientamento sessuale e per identità di genere, ma li finanzia con 4 milioni di euro annui, senza termine. Cioè, diciamo, è un finanziamento continuo, come dire, che ovviamente andrà rifinanziato in sede di successive leggi di bilancio, chiaramente, ma è previsto una partita di 4 milioni di euro annui nel fondo per le pari opportunità, che è vincolata proprio a finanziare la istituzione di centri contro le discriminazioni per orientamento sessuale e per identità di genere. Anche lì sono interessanti almeno tre punti, rapidissimamente. Il primo è che si prevede espressamente nella norma che i centri siano diffusi su tutto il territorio nazionale, che può sembrare una ovvietà, ma scriverlo dà una direzione abbastanza netta all'azione che il Ministro per le Pari Opportunità poi deve intraprendere nel momento in cui sceglie di finanziare alcuni progetti piuttosto che altri. Quindi una diffusione, diciamo, capillare dei centri contro le discriminazioni. Il secondo punto è che l'accesso ai centri contro le discriminazioni non è vincolato soltanto all'essere vittima di un reato, ma è espressamente esteso anche alle persone che si trovino, cito a memoria, quindi magari c'è qualche sbavatura, a quelle persone che si trovino in una condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, anche in ragione del contesto sociale o familiare di riferimento. E poi terza cosa, che è un aspetto che poi lega questa norma sui centri anche per esempio a un'altra norma di DL Zan che è molto importante, di cui si parla poco, cioè quella sul potenziamento dell'UNAR, cioè sulla formalizzazione della strategia LGBT dell'UNAR, sia la norma sui centri che la norma sull'UNAR prevede espressamente il coinvolgimento delle associazioni attive nella prevenzione e nel contrasto della discriminazione e della violenza omolesbo-bi transfobiche, proprio in sede di elaborazione di queste strategie e politiche pubbliche. Quindi c'è un riconoscimento sostanzialmente del ruolo sinergico, sussidiario se volete, tra associazioni da una parte e istituzioni pubbliche dall'altra nell'articolazione di queste politiche qui. Sempre nell'ottica di allargare, e chiudo veramente, un'altra norma molto importante, quella oggi contenuta nell'ultimo articolo del DDL Zan, che è quella che, diciamo, relativa al cosiddetto osservatorio sui dati. Cioè viene messa in capo all'Istat, senza aggravarla finanziariamente, nel senso che l'Istat potrà avvalersi di risorse dell'UNAR, viene messa in capo all'Istat la competenza a elaborare ogni 3 anni una indagine di carattere statistico, evidentemente, sull'incidenza della discriminazione e della violenza, anche omolesbo-bitransfobica, e più in generale sugli atteggiamenti della popolazione nei confronti delle persone LGBT. Questo è uno strumento, secondo me, anche da non sottovalutare, proprio nella miglior, per temperare le politiche pubbliche e anche poi per indirizzare al meglio l'operatività degli strumenti di tutela. Così ho adempiuto alla promessa che avevo fatto di dire qualcosa anche sulla seconda parte del DDL Zan, e mi scuso se ho sforato un pochino.
No, ci mancherebbe, insomma, almeno abbiamo un quadro più completo. Io, se mi permettete, devo dire che ci sono delle cose, e qui magari mi rivolgo più a sia a Yvonne che ad Angelo, voglio dire, delle critiche, diciamo, alcune le leggevo oggi, sinceramente mi sembravano fantasiose, di sempre del presidente Mirabelli, secondo il quale addirittura sarebbe passibile di condotta penalmente sanzionabile anche chi adotta un determinato testo di bioetica. Mi sembra, insomma, che qualcuno stia facendo volare molto alta la fantasia, diciamo. Però quello è un aspetto che sinceramente trovo scarsamente, veramente, cioè trovo una polemica sterile, una polemica che veramente poi non ci aiuta magari a capire quelli che potrebbero essere i problemi. Io, se permettete, due perplessità tra le altre, però vorrei citarle. Scusate, intanto vedo un'altra domanda. La questione molto dibattuta è quella che l'articolo 4 possa limitare la libertà d'opinione. Vabbè, poi tanto io, anche lì stavo andando a parare. cosa potrebbe garantire che la magistratura non interpreti quale istigazione alla commissione di atti discriminatori sull'orientamento sessuale o sulla disabilità, frasi quali sono contrario all'adozione per le coppie gay o per le coppie down. Ecco, io questo aggiungerei, diciamo, l'aspetto che appunto da avvocato penalista più mi lascia per questo, ossia quello che avevo premesso nella prima domanda che ho fatto a Maria Rosaria Marella, ossia delle definizioni come quella dell'identità, ma anche quella della percezione di sé e della manifestazione di sé che ha la vittima del reato, appunto, che sono definizioni che rischiano di essere, rimesse a lasciare alla discrezionalità del giudice poi nell'aula. Questa è la paura nostra, insomma, diciamo, poi da pratici. Possono appunto lasciare al giudice uno spazio troppo ampio che può sconfinare anche nell'arbitrio, cioè laddove il presupposto concettuale della sanzione penale non è univocamente inteso e non si è formato quello che un aggettivo che noi magari abusiamo appunto nelle aule, un orientamento granitico della Corte Costituzionale relativamente a questo, il timore è quello di vedere magari anche un contrasto di giudicati, quindi un qualcosa che non è definito come dovrebbe essere, insomma, in una norma penale. E vabbè, la domanda è questa, quindi immagino che Angelo voglia rispondere. Cioè, la domanda è questa, le domande sono tante, e mi riaggancio a quella che era stata fatta.
Però, se, siccome io ho già parlato molto, se Ivan vuole dire qualche cosa o anche Maria Rosaria, sì, io lo faccio, perché non... che non voglio essere, insomma, non voglio finire per monopolizzare. No, questa domanda che è stata fatta in chat aiuta a chiarire un punto, che è quello che Maria Rosaria aveva sollevato prima, cioè che applicazione abbia avuto la legge Mancino e la legge Reale prima. In realtà, se uno studia la giurisprudenza che è stata resa dai vari gradi di giudizio, soprattutto dalla Corte di Cassazione sulla Reale Mancino, in realtà ci si avvede che l'applicazione non è stata non è stata così sporadica come si pensa, nel senso che c'è un corpo di giurisprudenza abbastanza significativo, ma soprattutto ci si avvede che la Cassazione, in modo particolare su questo tema specifico del conflitto con la libertà di opinione, ha dato un orientamento molto chiaro, e lo ha dato peraltro non soltanto sui delitti di istigazione, ma addirittura in sede di interpretazione della fattispecie di propaganda. Cioè ha sorvegliato la Cassazione, per così dire, con molta cura il discrimine tra opinioni non pericolose e quindi tutelate dall'articolo 21 e opinioni concretamente idonee, o meglio, idonee a determinare il concreto pericolo del compimento degli atti. Cioè c'è stata una forte attenzione da parte della Corte di Cassazione tesa ad evitare che si travalicasse nel delitto di opinione puro, soprattutto per l'istigazione, ma c'è stato un grande sforzo invece per configurarla quale poi è, cioè un reato di pericolo. Quindi proprio questa formula, tra l'altro, è quella che è confluita nell'articolo 4, che è stato scritto avendo in mente proprio questa esperienza di applicazione maturata nella giurisprudenza sulla legge Reale Mancino. Cioè, se voi andate a leggere l'articolo 4, che dopo una prima formulazione un po' infelice in commissione, in aula è stata perfezionata, diciamo, dal punto di vista tecnico-giuridico, l'articolo 4 dice che restano salve le opinioni e le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Quindi si ribadisce sostanzialmente...
Purché è riferito quindi a quella giurisprudenza alla quale ti...
Esattamente, purché non idonee. Quindi sono salve se non idonee a determinare il concreto pericolo. Ma questa formula, che a chi non conosce magari la materia, a chi non la domina, eccetera, può sembrare una formula così uscita dalla mente del del legislatore senza starci troppo a pensare, in realtà è una formula che ripete gli equilibri e gli assetti maturati nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e, seppur non sulla legge Mancino, maturati anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale proprio sui delitti di istigazione e di apologia. Cioè, c'è una giurisprudenza della Corte Costituzionale importante anche su quello, che individua proprio nel reato di pericolo il discrimine tra area di protezione della libertà di espressione e area che invece può essere oggetto di un intervento penalistico. Avrei delle cose da dire anche sull'identità di genere, che è un tema che mi appassiona moltissimo, solo che non voglio, perché ho visto che c'è una domanda anche. Fatemi dire su questo solo una cosa che si ricollega, Cesare, anche ad una questione che hai sollevato tu, cioè questa questione della percezione. Allora, ammesso e non concesso che sia un problema, e io non credo che sia un problema, dare una dignità giuridica, cioè una dignità di riconoscimento giuridico anche alla percezione che si ha di sé, se questo è necessario per ragioni giuridiche o di protezione o di tutela. In realtà vorrei però sgomberare il campo da questo tipo di dubbio. Cioè, qui intanto non è una questione, cioè ai fini dell'applicazione della norma penale non è che rileva la percezione che la vittima ha di sé, rileva semmai la percezione che l'aggressore, che l'autore del reato ha della vittima. Tant'è che, voglio dire, la aggravante di orientamento sessuale o di identità di genere si applicherà anche se la persona colpita è una persona etero che è percepita però dall'aggressore come persona gay ed è aggredita per quel motivo, ok? L'altro punto però che mi pare molto importante è ricordarsi sempre che noi qui stiamo parlando di definizioni, cioè di uno sforzo definitorio che il legislatore fa all'articolo 1 del DDL Zan, non per fissare giuridicamente una volta per tutte le coordinate di profili identitari delle persone, ma lo sforzo di definizione che si fa e che si fa anche nella definizione di identità di genere, che si sforza peraltro di uscire da quelle logiche, da quei paletti un po' rigidi che sono stati evocati, è di fornire al giudice dei criteri per identificare un movente d'odio, che è diverso. Ecco perché è importante, per esempio, che nella definizione di identità di genere ci siano quelle parole finali, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione. Perché ancorare alla conclusione di un percorso di transizione una tutela penale contro la violenza significa togliere tutela alla stragrande maggioranza delle persone trans nel nostro paese, che magari sono ancora nel corso di un percorso di affermazione di genere e che non per questo non sono oggetto di violenza o di discriminazione. Cioè va rovesciata un po' la prospettiva. Io capisco che, essendo tematiche estremamente affascinanti e anche con delle implicazioni di carattere culturale, antropologico, filosofico, sicuramente evocative, si tende un po' a scivolare, no, nell'equivoco che queste definizioni servano a dire al mondo cosa significa identità di genere, cosa è una persona trans, cosa non è una persona trans, o cosa si deve fare per essere considerate persone trans. Scusate se la faccio banale, un po' rude, ma non è questo lo scopo. Cioè va ribaltata la prospettiva. Qui si sta cercando di fornire delle coordinate, se volete, vittimologiche al giudice. Scusatemi
esattamente quello che stavo dicendo io. Probabilmente noi soffriamo del fatto che leggiamo al contrario la norma, questo perché è deformazione professionale. Io già la leggo in un'ottica, diciamo, di chi comunque in qualche modo deve porsi anche il problema, no, ovviamente, del discrimine grosso sulla manifestazione delle opinioni. Ed è quello, ecco, che ci veniva detto qui nell'ultima. No, vabbè, questo è un po' diverso, ma insomma la domanda penso che sia stata già, abbia avuto risposta almeno da parte tua, ossia esiste comunque il problema di chi non abbia un'identità di genere definita così come prevede la legge, per ovvi motivi di tipicità della norma, quale tutela per queste persone. Yvonne, tu che cosa ne pensi? Il microfono?
Ha No, ho preso qualche spunto qui e là dall'ultimo intervento di Angelo. E sì, diciamo, confermo rispetto alla vittimizzazione secondaria, come diceva lui, che anche il DDL Zan appunto ha giustamente inserito l'estensione della direttiva anche a questo tipo di reato, ma appunto rimane questa problematica che in realtà, seppur il dettato normativo appunto garantisca alcune delle tutele in ordine alla procedura penale, con piccole modifiche qui e là, spesso scomposte, che comunque ci creano tutt'oggi problemi, il rapporto Grevio continua a dire comunque che la vittimizzazione secondaria è dilagante in Italia, quindi forse appunto ben aveva osservato la professoressa quando dice ovviamente che ci vuole anche formazione. Ecco, su questo punto c'è un po' una lacuna, ecco, anche dal punto di vista appunto della formazione degli operatori che andranno poi a toccare con mano, diciamo, la violenza per come si sarà denunciata, per come sarà riconosciuta. E mentre sul discorso dell'identità aggiungo una cosa, non mi addentrerò nella filosofia del diritto, però sicuramente che che un po' era il mio compito in questo dibattito, un po' riportare le tematiche più care, diciamo, ai movimenti, è in questo caso di nuovo tutta il movimento trans, persone non binarie, ha rivendicato fortemente nella piazza appunto la depatologizzazione totale dei percorsi di transizione. Questo in una duplice forma, se posso aggiungere, sia perché la legge, diciamo, 174 è obsoleta, superata dalla giurisprudenza da anni per come è stata scritta, quindi diciamo è pure quella una legge che tarderà ad arrivare quando arriverà, e quindi anche lì, diciamo, c'è un grosso vuoto che andrebbe colmato. Dall'altro, proprio il discorso della, appunto, di chi invece rivendica un'autodeterminazione anche a una fluidità di genere, che era quello di cui ci parlava la professoressa. Quindi in qualche modo queste sono, diciamo, anche occasioni, quelle della normazione, diciamo, dall'alto, per i movimenti, per, diciamo, rivendicare in qualche modo delle questioni che ovviamente per ogni grado di violenza e di esperienza vengono alla luce, diciamo. E poi c'era un altro punto sulla formazione, l'ho detto, faccio un piccolo parallelismo sul codice rosso che prevede la formazione del personale. Anche lì, per esempio, una delle grandi critiche è che la formazione è un'autoformazione, cioè quindi è come a dire che l'istituzione che agisce violenza ha il compito di autoformarsi per appunto essere competente nelle questioni di genere. Anche qui, insomma, per esempio, lì dove è stato fatto un piccolo passo, è un passo che non ha, diciamo, sortito alcun effetto per quanto riguarda, insomma, la critica che muoviamo noi dalla parte dei centri antiviolenza. Quindi anche qui vedo un grosso, diciamo, una grossa carenza su questi piani più concreti, diciamo.
Allora, io direi che se non ci sono altre domande, e non ne vedo, a meno che qualcuno di voi o qualcuna di voi non voglia aggiungere qualcosa rispetto a quanto è stato detto, potremmo chiudere qui. Io vi ringrazio moltissimo, almeno personalmente, insomma, diverse delle mie perplessità hanno trovato una risposta perlomeno parziale, però insomma, diciamo, mi hanno insegnato a guardare più complessivamente, diciamo, e più anche, non solo ecco, restringendo l'esame a quello che è il testo di legge, appunto a guardare quella che è il riferimento che il testo stesso fa anche ad una giurisprudenza che è invece sotto altri aspetti consolidata, almeno per quello che riguarda la Cassazione, quindi diciamo alcuni timori possono rivelarsi eccessivi, per cui io davvero vi ringrazio molto della partecipazione e chissà, magari ci ritroveremo un po' più là, sperando che qualche progresso sia, perlomeno che sia stato messo in condizione di essere votato questa legge, insomma, che non se ne parli più, magari invece sotto aspetti come quelli per cui oggi è ritornato ai noi sotto i riflettori. Veramente davvero incredibile, insomma, noi abbiamo fatto, e qui davvero chiudo, ma insomma è stato singolare che noi abbiamo fatto l'ultima nostra iniziativa riguardava la Costituzione e i luoghi di lavoro, e poi è successo quello che tutti sappiamo, erano successe cose spiacevoli, poi è successa una cosa ancora più grave, come dire, meno male in quel caso che non siamo stati sopraffatti dagli eventi. Oggi davvero poi di fronte a qualcosa di cui credo nessuno sia venuto in possesso, quel testo non mi sembrava giusto dare rilievo a qualcosa che, diciamo, un po' la butta in caciara, tra virgolette, sul DDL Zan, e rischia invece di perdere di vista quelli che sono i contenuti del testo che oggi noi abbiamo voluto invece privilegiare. Quindi davvero grazie ancora e a una prossima occasione.
Grazie a voi. Grazie. Arrivederci.
Grazie, è stato un piacere.
Arrivederci. Anche per me. Arrivederci.